L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno tredicesimo, numero 5, maggio 2013. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile, Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa, Luisa Bartolucci. Comitato Stampa. Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Pioli, Flavio Vezzosi. Segretaria, Mariolina Lombardi. Direzione, amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. Con il presente numero di libro parlato novità, intendiamo introdurre piccole modifiche alla rivista per renderla più piacevole e stimolante, inserendovi alcuni spunti e maggiori informazioni sui libri prodotti dal Centro Nazionale del Libro Parlato a favore delle persone con difficoltà di lettura autonoma. Oltre alle consuete recensioni che saranno arricchite con i titoli delle opere dello stesso autore presenti nel catalogo, daremo conto dei libri in produzione nei centri del Centro Nazionale Libro Parlato, che potranno essere acquisite nelle settimane successive all'uscita della rivista. Circolare 154 della Presidenza Nazionale. Oggetto. Pubblicazione e applicazione per iOS Libro Parlato Online. Siamo lieti di annunciare che in data odierna è stata pubblicata nell'Apple Store Libro Parlato Online. Si tratta di una nuovissima applicazione assolutamente gratuita che il Centro Nazionale del Libro Parlato dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS, ha commissionato al fine di mettere a disposizione il proprio patrimonio librario prodotto nello standard internazionale DAISY, consentendo in tal modo di effettuare il download delle opere in mobilità agli utilizzatori dei seguenti dispositivi Apple: iPhone 3GS 4, 4S 5, iPod Touch, terza generazione, quarta generazione, quinta generazione, iPad. L'applicazione permette di consultare il catalogo eseguendo ricerche per titolo, autore e genere. Scorrendo la lista è possibile conoscere i dettagli dell'opera ed eseguire il prelievo sul proprio dispositivo per poter poi ascoltare la stessa in un secondo momento anche in assenza di collegamento ad internet. Il prelievo del libro è consentito solo agli utenti registrati secondo le modalità di iscrizione al servizio, mentre la consultazione del catalogo è libera. La gestione del formato DAISY da parte dell'applicazione permette al software di navigare tra capitoli, paragrafi, pagine, eccetera. Terminato l'ascolto, viene memorizzata la posizione e alla successiva riapertura dell'opera l'ascolto riprende automaticamente da dove è stato interrotto. L'utente ha anche la possibilità di impostare propri segnalibri che potranno essere richiamati successivamente. Oltre al prelievo mediante la funzione di ricerca, è possibile inserire nei dispositivi le opere del libro parlato anche con la funzione di condivisione di iTunes o con programmi che permettono la funzione apri con, come per esempio le app Mail. Augurandoci che questo nuovo sforzo compiuto dal nostro centro possa incontrare il gradimento dei nostri utenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti. Il Presidente Nazionale, Professor Tommaso Daniele. Riportiamo di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere attualmente in produzione nei centri di registrazione del Centro Nazionale del Libro Parlato. A viso scoperto di Clive Staples Lewis. Agenzia matrimoniale per cani fortunati di Beth Kendrick. Astronavi sulla preistoria di Peter Colosimo. Autopsia virtuale di Patricia Conwell. CSI Alaska, Dispersi, di Dana Stadnow. D'estate i gatti si annoiano, di Philippe Georgé. Entra nella mia vita, di Clara Sanchez. Fallen, di Lauren Kate. I materiali del killer, di Gianni Biondillo. Il mercante di stoffe, di Koya Vals. Il sorriso lento, di Caterina Bonvicini. La consulente di Jeffrey Deaver. La cugina americana di Francesca Segal. La donna allo specchio di Eric Emanuel Schmidt. La lettrice di fiori di Elizabeth Lupas. La ragazza di Charlotte Street di Danny Wallace. La società segreta degli eretici di Ilaria Beltramme. L'isola dei due mondi di Geraldine Brooks, L'orso che venne dalla montagna, di William Coswinkle, Miele, di Ian McEwan, Ogni angelo è tremendo, di Susanna Tamaro, Sacrificio a Moloch, di Asa Larson, Solo per i miei figli, di Jacqueline Pascal, Storia delle monache, di Silvia Evangelisti. Circolare 153 della Presidenza Nazionale. Oggetto. Le parole che fanno bene al cuore. Carissimi, faccio seguito alla circolare numero 182-2012, con la quale davo notizia della pubblicazione del mio libro Le parole che fanno bene al cuore, promettendo che sarebbe stato l'ultimo da Presidente. Non so se riuscirò a mantenere questa promessa. Ho già creato le premesse per una nuova produzione. Non è escluso quindi che sarete costretti a leggermi ancora. Tuttavia, le ragioni della presente circolare non risiedono nell'annuncio della possibilità di un nuovo libro. Desidero soltanto farvi sapere che, al di là del formato cartaceo, ordinabile nelle librerie di Feltrinelli al prezzo di euro 25,50, oppure online, il mio libro.cataweb.it/schedalibro.asp.id, doppio trattino 721029 al prezzo di euro 18 più spese di spedizione, il libro si può acquistare in formato MP3 e in una versione speciale riservata agli ipovedenti, cosiddetta full text, che comprende oltre al parlato lo scritto a caratteri ingranditi. Entrambe le versioni possono essere acquistate inviando la somma di euro 10 al Centro Nazionale del Libro Parlato, sul conto corrente postale numero 279018, specificando la causale, contributo per le parole che fanno bene al cuore e il tipo di formato richiesto. Naturalmente l'intero contributo è a favore del suddetto Centro Nazionale del Libro Parlato. Cordiali saluti, il Presidente Nazionale, Professor Tommaso Daniele. Numero di catalogo 84.058, durata 963 minuti.
La tigre. Un'avventura siberiana di vendetta e sopravvivenza. Di John Vailan. Einaudi 2012. Ti uccide prima ancora di toccarti. Il suo ruggito è come un terremoto che sembra provenire da ogni direzione. Un suono forgiato dall'evoluzione per stroncare il sistema nervoso delle vittime. Ma quando vuole, può essere silenziosa come la neve che cade. Un proverbio della taiga dice che, quando tu riesci a vederla, lei ti ha già visto 100 volte. È la tigre siberiana, il predatore più intelligente e letale del pianeta, dopo l'uomo. Quella mattina, Yuri Trash, un veterano dell'esercito sovietico, ora a capo dell'ispettorato Tigre, ricevette una chiamata allarmante. Un uomo, più volte sospettato di bracconaggio, Vladimir Merkov, era stato assalito nei dintorni di Sobolgi, piccola comunità di tagliaboschi nel cuore della foresta. Siamo nell'estremo oriente siberiano, non lontani dal confine cinese. Il Primorji è una prova generale di inferno, nascosta sotto la superficie di uno dei territori più belli e affascinanti del globo. Ed è anche l'ultimo santuario della tigre dell'Amur. Quando Trash giunse sul luogo dell'aggressione, scoprì che, malgrado gli oltre 30 gradi sotto zero, la neve si era sciolta completamente. Al centro del cerchio scuro di sangue erano posate una mano mozza e una testa senza volto. Più in là ricominciavano le impronte, dirette verso il bosco. La tigre era ancora lì, da qualche parte. In silenzio. Inizia così il racconto di un'incredibile e spaventosa caccia alla tigre, dei giorni passati nella foresta e nella tundra siberiane, sotto la perenne minaccia della belva, delle gesta dell'animale che arriverà ad assediare l'intero villaggio e dell'uomo destinato ad affrontarla. Ma perché la tigre si è avventata sulla sua vittima? Con un'aggressività tale che non si può spiegare se non con la volontà della vendetta. Cosa aveva fatto Markov per scatenare nell'animale un simile odio? Interrogativi che costringeranno Trash a chiedersi chi è veramente la vittima e chi il carnefice. Perché la fame che le tigri hanno degli uomini è nulla in confronto alla fame che gli uomini hanno delle tigri. Il New York Times ha paragonato la tigre a Moby Dick per la capacità di evocare un mondo attraverso il racconto di una caccia, il referto di un'ossessione. Sulle orme della tigre e di Trash ci si inoltra in quel territorio in cui le vite degli uomini e degli animali conquistano l'universalità, senza tempo del mito. John Vaillant è giornalista e scrittore. I suoi reportage sono apparsi sul New Yorker, The Atlantic, National Geographic e Outside. La tigre è stato selezionato tra i libri dell'anno da Washington Post, Seattle Times, Publisher Weekly, Amazon e molti altri. Ha vinto, tra gli altri premi, il British Columbia National Book Award, CBC Award for Best Overall Book. E il Sigur Olson Nature Writing Award. I diritti cinematografici del libro sono stati opzionati dalla società di produzione di Brad Pitt.
Numero di catalogo 84.058. Numero di catalogo 84.075. Durata 673 minuti.
Morga Sportè. Tutto e subito. Edizioni E.O. 2012. Tutto e subito è ispirato a un fatto di cronaca avvenuto a Parigi nel 2006, che ha suscitato raccapriccio per la sua efferatezza e un ampio dibattito sulla condizione giovanile. Basandosi sugli atti del processo e sulle testimonianze dirette delle persone implicate, l'autore descrive il sequestro, la detenzione e la morte di Eli, un ragazzo ebreo, per mano di una banda di piccoli criminali di periferia, quasi tutti musulmani e immigrati di seconda generazione. La scrittura è scarna, priva di psicologismi o considerazioni moralistiche. Lo stile è veloce, da thriller, più efficace di ogni commento, mostra ciò che la Arendt chiamava la banalità del male. Le sevizie, l'insensibilità di carcerieri poco più che adolescenti, nei confronti della vittima inerme, è ridotta a merce di scambio. La prolungata agonia di quest'ultima, il silenzio di chi conosce la verità e tace per stupidità o ignavia. Alla fine i colpevoli saranno individuati dalla polizia, compreso Yasef, becero capo assoluto della cosiddetta gang dei barbari, fuggito in Costa d'Avorio, ma tradito da un membro della famiglia. La storia avvince completamente il lettore, che assiste impotente alla fine annunciata di Eli, e scopre in presa diretta il vuoto culturale e il degrado morale cui vanno incontro i tanti giovani abbandonati a loro stessi, relegati nelle periferie a vivere di espedienti e traffico di droga, senza alcuna aspirazione se non i soldi facili. Morgan Sportif. Morgan. Morgan. Sportif. Sportif. Nato ad Algeri nel 1947, è autore di una ventina di libri appartenenti a generi diversi. Dal suo primo romanzo inchiesta sullo stesso tema trattato in Tutto e Subito, ovvero La Pa, è stato tratto l'omonimo film di Tavernier, L'Esca, 1995.
Numero di catalogo 84.075. Numero di catalogo 84.077, durata 1924 minuti.
Almudena Grandes, Inés e l'Allegria, edizione Guanda 2011. A Madrid nel 1936, Inés si ritrova all'improvviso sola in un momento cruciale per il suo paese. L'affermazione del Fronte Popolare e la situazione politica tesa consigliano a sua madre e suo fratello, attivista nelle file dei falangisti, di tenersi lontani dalla capitale. Sfidando le proprie origini aristocratiche e le idee reazionarie che ha respirato fin da bambina, la giovane Inés comincia a frequentare un gruppo di militanti comunisti e trasforma la casa di famiglia in un ufficio del Soccorso Rosso Internazionale. Ma quando il sogno repubblicano si infrange, la ragazza viene arrestata a causa del tradimento di un compagno e si ritrova prima nel famigerato carcere di Ventas, poi reclusa in un convento e infine a condividere con la cognata Adela una sorta di prigione dorata in una casa sperduta in mezzo ai Pirenei. Solo due cose la consolano: la scoperta dei piaceri della cucina e l'ascolto notturno della Pirenaica, la radio clandestina del partito. È così che, nell'ottobre del 44, viene a sapere che l'esercito dell'Unione Nazionale Spagnola si prepara a invadere la Val d'Aran e a lanciare l'operazione Riconquista della Spagna. Inés capisce che per lei è arrivato il momento di riscattarsi, di agire. In sella al puro sangue Lauro e con un carico di 5 kg di ciambelle, vola incontro all'Allegria. La troverà tra le braccia del capitano Galán e ai fornelli del municipio di Bozost, cucinando per il Lobo e i suoi uomini. I loro destini e il loro eroico tentativo di liberare la Spagna dalla dittatura si intrecceranno con le grandi vicende della storia del Partito Comunista Spagnolo in esilio e dei suoi dirigenti, con le ambizioni, i calcoli, gli errori e gli amori che possono sconvolgere una vita e mutare il corso degli eventi, individuali e collettivi. Almudena Grandes, Almudena Grandes. È nata a Madrid nel 1960. Presso Guanda sono usciti Le età di Lulù, caso letterario e bestseller internazionale, Ti chiamerò venerdì, Malena, Un nome da tango, Modelli di donna, Atlante di geografia umana, Gli anni difficili, Troppo amore, Il ragazzo che apriva la fila e Cuore di ghiaccio.
Numero di catalogo 84.077. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo 70.711. Le età di Lulu. Numero di catalogo 78.916. Il ragazzo che apriva la fila. Numero di catalogo 84.120. Durata 598 minuti.
Franz De Waal. L'età dell'empatia. Garzanti, 2011. L'avidità di finanzieri e banchieri ci ha sprofondato in una crisi globale di cui non vediamo la fine. Perché ci dicono, gli esseri umani sarebbero fatti così, avidi ed egoisti. Ma è una visione ristretta e fuorviante della natura umana che contraddice quello che sappiamo della nostra specie e anche di altre. Come spiega Franz De Waal, la cooperazione e la responsabilità sociale hanno un ruolo fondamentale in diversi gruppi animali. Questi comportamenti altruistici non sono comparsi all'improvviso, si sono infatti radicati nel corso della lunga storia dell'evoluzione. Non sono una caratteristica esclusiva della nostra specie. Gli scimpanzé chiedono una porzione di cibo allungando una mano con il palmo rivolto verso l'alto. Alcune specie animali hanno sviluppato un certo senso dell'equità e della giustizia, ed è probabile che i mammiferi provino piacere ad aiutare gli altri, come noi ci sentiamo meglio quando ci comportiamo bene. Mettendo a confronto le più recenti acquisizioni dell'etologia e il pensiero dei maggiori pensatori politici, Franz De Waal offre una illuminante riflessione sulla nostra società e sulle motivazioni più profonde di ciascuno di noi. In un'epoca di profonde inquietudini e trasformazioni, l'età dell'empatia ci fa capire che vivere in armonia con gli altri, agire in modo coordinato e prendersi cura di chi ne ha bisogno non sono caratteristiche esclusive della nostra specie. Partendo dall'osservazione dell'uomo e di altri animali, ci offre suggerimenti di grande attualità politica. Franz De Waal, FRANSDE. W.A.A.L., zoologo ed etologo, è specializzato nello studio di primati, insegna psicologia alla Yarmouth University ed è direttore del Living Links Center allo Yates National Primate Research Center di Atlanta. È stato eletto tra i membri della USA National Academy of Science e della Reale Accademia delle Scienze Olandese e nel 2007 la rivista Time lo ha indicato tra le 100 persone più influenti al mondo. Tra le sue opere tradotte in tutto il mondo, nel catalogo Garzanti sono presenti Naturalmente buoni, La scimmia e l'arte del sushi, La scimmia che siamo e Primati e filosofi.
Numero di catalogo 84.120. Numero di catalogo 84.247, durata 1.323 minuti.
Valperga, di Mary Shelley. Arnoldo Mondadori Edizione, 2007. Valperga, o Vita e avventure di Castruccio Castracani, principe di Lucca, apparve nel 1823 e da allora, fino al 1996, non è mai stato ristampato. Totalmente inedito in Italia, fu ispirato proprio dal lungo soggiorno nel nostro paese dei coniugi Shelley e composto tra il 1818 ed il 1821, subito dopo, quindi, il più celebre romanzo dell'autrice, Frankenstein. In questo testo, dall'impianto quasi femminista e decisamente romantico, Mary Shelley racconta le vicende del signore Castruccio Castracani, degli Antelminelli, che all'inizio del 300 tiranneggiò la città di Lucca, dando sfogo alla sua sfrenata ambizione. Feroce nemico dei Guelfi fiorentini, Castruccio non si fece scrupolo di combattere contro la sua stessa promessa sposa, la bella e dolce Eutanasia, signora di Valperga. Il personaggio del Castracani aveva già affascinato, tra gli altri, Niccolò Machiavelli, ma nell'interpretazione di Mary Shelley egli assume connotati nuovi, divenendo emblema e paradigma della potenza distruttiva, dell'avidità e dell'egoismo tipicamente maschili, contrapposti alla forza creativa, all'amore e alla volontà di pace incarnati dai personaggi femminili, tra cui spicca, oltre a Eutanasia, la giovanissima profetessa ferrarese Beatrice, che ispirerà a Castruccio una funesta passione. A cura di Lilla Maria Crisafulli e Claire Elam.
Numero di catalogo 84.247. Numero di catalogo 84.289. Durata 1093 minuti.
Jodie Picoult, La bambina di vetro, Thea, 2012. Come tutti i genitori, Charlotte e Sean O'Keefe avrebbero chiesto un bambino sano se avessero potuto scegliere. Invece la loro vita è fatta di preoccupazioni, di notti insonni, di conti che si accumulano, degli sguardi pietosi dei genitori più fortunati e peggio ancora di e se la loro bambina fosse nata sana? Vale la pena di affrontare tutto questo però, perché Willow è perfetta, per quanto strano possa sembrare. È intelligente e carina, gentile e coraggiosa e per avere solo 5 anni, inaspettatamente saggia. Ma quel esse scava a fondo nel cuore e nella mente di Charlotte, che decide di affrontare un processo contro la ginecologa che non ha diagnosticato prima la malattia della bambina. Osteogenesi imperfetta, un'espressione asettica che descrive una fragilità ossea incompatibile con uno sviluppo e una vita normali. Questo significa per Charlotte cercare risposta a una serie di domande che forse una madre non dovrebbe mai essere costretta a rivolgersi. E se avessero saputo prima della malattia di Willow? E se la loro amata Willow non fosse mai nata? Jodie Picoult. Jodie. J-O-D-E, Picoult, P-E-C-O-U-L-T, americana, è nata e cresciuta a Long Island. Ha studiato scrittura creativa a Princeton e ha conseguito un master in pedagogia a Harvard. È una delle grandi autrici americane di bestseller e i suoi libri sono tradotti in 34 paesi. Tra i suoi titoli ricordiamo La custode di mia sorella, 19 minuti e un nuovo battito.
Numero di catalogo 84.289. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo 76.300. La custode di mia sorella. Numero di catalogo 84.317, durata 544 minuti.
Andrea Tarabbia, Il demone a Beslan, Mondadori 2011. Marat Bazariev è quello che è sopravvissuto e sopravviverà. È l'uomo che con i suoi compagni, una mattina di sole di settembre, è entrato nella scuola numero 1 di Beslan. E lì ha dato inizio alla fine. 334 morti, di cui oltre la metà bambini. Questo è il bilancio dei 3 giorni di sequestro in cui più di 1.000 persone sono state tenute in ostaggio da un comando di separatisti ceceni. Marat è l'unico fra gli attentatori ad essere uscito vivo dalla scuola, catturato dalla polizia russa e imprigionato in un carcere di massima sicurezza a Mosca. E qui, chiuso in una cella gelida e isolata, scrive la sua ultima confessione. È pronto ad assumersi la responsabilità che gli spetta, ma ha anche un'urgenza più forte, raccontare la sua storia. È così che comincia, con Murad e il suo migliore amico Shamil seduti sull'erba di un anfiteatro in un pomeriggio di pace, con Shamil che ridendo si allontana nella boscaglia e dopo pochi passi lancia un urlo terrificante. Nascosti sotto un mucchio di pietre e frasche, trovano 7 corpi straziati, È il primo segnale. A casa li attende un villaggio saccheggiato e deserto, le porte delle case spalancate e nessuno dei familiari e degli amici. È così che comincia. Marat, in quel pomeriggio terribile, capisce che non esiste più una legge e nemmeno le regole, che non c'è onore né coraggio, ma solo paura. E allora si unisce ai guerriglieri in montagna e con loro si prepara a un'azione in grado di rimbombare da un capo all'altro del mondo. È così che comincia. In un giorno di festa pieno di fiori, in una scuola alla periferia del Caucaso e del mondo. Facendosi carico di tutto il peso e la colpa della voce di Marat, Andrea Tarabia immagina una storia di vento, fango, sangue e vendetta, la storia di un'amicizia che resiste a tutti gli orrori. Con delicatezza e profondità racconta il viaggio dentro il male, nella sua forma più umana e disperata, a confronto con i demoni che terrorizzano l'Occidente. E lo fa con una forza che non si dimentica. Andrea Tarabia è nato a Saronno nel 1978. Ha pubblicato i romanzi La calligrafia come arte della guerra, Transeuropa 2010, e Maria Luce, Zona 2011, il saggio Indagine sulle forme possibili, Aracne 2010, e l'ebook La patria non esiste, Il saggiatore 2011. Scrive sulla rivista Il primo amore. Suoi articoli sono apparsi su Liberazione, Nuovi argomenti, Quaderni di rassegna sindacale, Nazione indiana.
Numero di catalogo 84.317. Numero di catalogo 84.333, durata 1.261 minuti.
Tatiana e Alexander, di Paulina Simons, edizioni Burr Rizzoli, 2011. Nella guerra, nei 900 giorni dell'assedio di Leningrado, sono riusciti a distruggere il grande amore tra Tatiana e Alexander. Ora lei si ritrova sola in America con Anthony, il loro bambino appena nato. Le hanno detto che Alexander è morto, ma nel profondo sente che non può averla abbandonata per sempre. Infatti, il giovane ufficiale è vivo, anche se nella disperata condizione del prigioniero. Caduto nelle mani della famigerata polizia di Stalin, sopravvive tra orribili sofferenze e torture, nell'attesa di essere giustiziato come traditore e spia. Eppure, Alexander non ha perso la speranza perché sa che da qualche parte, in America, Tatiana e il figlio che non ha mai conosciuto lo stanno aspettando. Così Tatiana e Alexander continuano a vivere l'una all'insaputa dell'altro, divisi da un oceano, aggrappati al ricordo del loro amore che è riuscito a sconfiggere l'inverno russo e la fame, a sfuggire alle bombe della guerra e che non può finire. Paulina Simons è nata a San Pietroburgo nel 1963. Negli anni 70 è emigrata con la famiglia negli Stati Uniti, dove tuttora vive. Tatiana e Alexander è il seguito del Cavaliere d'Inverno, un best-seller internazionale che si conclude con Il Giardino d'Estate. La trilogia completa è disponibile in Burr.
Numero di catalogo 84.333. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo 84.342. Il giardino d'estate. Numero di catalogo 84.299. Il cavaliere d'inverno. Numero di catalogo 84.370, durata 704 minuti.
Il segreto del libro proibito, di Karen Mary Moning. Edizioni Leggere Editore, 2012. Individuai quattro macchie scure che erano fuori posto. Tre ferme nell'ombra proiettata dalle grondaie di un edificio ad un paio di porte sulla destra. La quarta, invece, si trovava a sinistra e si muoveva in maniera più evidente. Infatti, strisciava avanti e indietro lungo la base in pietra del negozio adiacente alla libreria di Barrons, allungando e ritraendo i propri tentacoli, per saggiare i bordi della pozza di luce che fuoriusciva dagli ingressi di servizio. Tutte e quattro cominciarono a pulsare rabbiosamente al mio arrivo. «Stia sotto la luce», si era raccomandato Barrons, «e sarà al sicuro. Le ombre possono prenderla solo se si trova nella più completa oscurità». Loro non tollerano nemmeno la più piccola luce. Lei, Miss Lane, non deve mai entrare di notte nel quartiere abbandonato. La città si è dimenticata dell'esistenza di quella zona, aveva spiegato lui. Io avevo sbuffato. Le città non perdono interi loro quartieri, è impossibile. Lui aveva abbozzato un sorriso. Col tempo, Miss Lane smetterà di usare quella parola. Karen Mary Manning è nata in Ohio. I suoi romanzi hanno scalato le classifiche più prestigiose, New York Times, USA Today, Publisher Weekly, e sono stati tradotti in oltre 20 paesi. In Italia l'autrice ha riscosso il favore del pubblico con i due primi romanzi della serie Highlander, Amori nel tempo e Torna da me, pubblicati in questa stessa collana. Non perdetevi Il mistero del talismano perduto, il seguito di Il segreto del libro proibito, primo libro della serie Fever, in uscita per Leggere Editore a febbraio 2012.
Numero di catalogo 84.370. Numero di catalogo 84.414, durata 642 minuti.
Vidad Tamimi, Il caffè delle donne, Mondadori 2012. Il caffè è un punto fermo nella vita di Kamar, espresso e vigoroso come lo beve la madre, ingentilito da un goccio di latte come piace al suo compagno, oppure fatto bollire tre volte, amaro e profumato di cardamomo, come ha imparato a berlo in Giordania. Da sempre Kamar è in equilibrio tra due mondi, ma lo ha scoperto solo il giorno del suo 14° compleanno. Fino ad allora ha trascorso felicemente gli inverni in Italia e le estati in Giordania, ospite della famiglia musulmana del padre. Nella grande casa sulla collina ha ascoltato la nonna raccontare favole da mille e una notte, gustando, insieme alla lingua paterna, i sapori speziati della cucina medio orientale. Sul terrazzo, accarezzato dai raggi dell'ultimo sole, ha incontrato il suo primo amore, finché, al compimento del 14° anno, è diventata ufficialmente donna. Sottratta a ogni contatto promiscuo, costretta a un'improvvisa separazione dagli amici, Kamar deve confrontarsi con le differenze profonde tra le due culture di cui è figlia. Eppure, nelle lunghe giornate trascorse con le donne di famiglia, impara a curare il corpo come ogni sposa deve saper fare, a cucinare, a essere seducente e insieme modesta. Ed è durante queste lunghe ore al femminile che viene introdotta all'antico, affascinante rituale del caffè. Nonna, zie, sorelle, riunite nel salotto, si scambiano confidenze, sorseggiano la bevanda profumata e si preparano a conoscere il destino. Solo una, ogni giorno, è la prescelta per l'interpretazione dei fondi da parte di Calto Sherin, che sa leggere nel sedimento i segreti del cuore e del futuro. Anni dopo, di fronte al dolore di una maternità mancata, Kamar sentirà la necessità di recuperare le proprie radici e ripensare alle parole ascoltate il giorno lontano in cui lesse la propria vita nel sedimento. Scegliere gli ingredienti del proprio caffè, deciderne aroma e intensità, significa capire che gusto vogliamo dare alle nostre giornate. La protagonista di questo romanzo è una donna come tutte noi, alla ricerca della propria identità, del profumo che rende unica ogni vita. Quello di Vidad Tamimi è un esordio originalissimo, una voce sicura, capace di illuminare con sguardo partecipe i diversissimi modi di essere donna oggi. Un romanzo intenso, diretto, sorprendentemente aromatico, come un indimenticabile caffè. Vidad Tamini. Vidad. W. I. D. A. D. Tamimi. T. A. M. I. M. I. È nata a Milano nel 1981. Figlia di un profugo palestinese fuggito dall'occupazione israeliana del 1967 e di una donna di origini ebree, la cui famiglia scappò a New York durante la Seconda Guerra Mondiale, è cresciuta in Italia. Il caffè delle donne è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 84.414. Numero di catalogo 84.417, durata 713 minuti.
Non ti addormentare, di S. J. Watson, edizioni PM 2012. Ogni mattina Christine si sveglia senza ricordi. Non sa che appartenga alla casa in cui si trova. L'uomo che le dorme accanto le è totalmente estraneo. E anche il suo viso, riflesso nello specchio del bagno, le sembra molto meno giovane di quanto secondo lei dovrebbe essere. È Ben, suo marito, a darle quotidianamente le coordinate della sua vita, a spiegarle chi è lui, chi è lei e che cosa le è successo anni prima. Un incidente che ha modificato radicalmente la sua esistenza, privandola dei ricordi e costringendola a ricominciare ogni giorno un difficile apprendimento. Ma Ben le dice tutto. E se è così, perché non le ha parlato del dottor Nash, un giovane neuropsichiatra deciso a studiare il suo caso con cui Christine si incontra di tanto in tanto e che la spinge a tenere un diario? E perché su una pagina di questo diario Christine ha scritto «Non fidarti di Ben»? Giorno dopo giorno, con l'aiuto del dottor Nash, lampi di memoria attraversano la mente di Christine, tessere baluginanti di un mosaico che fatica a ricomporsi nella sua interezza e che, con il passare del tempo, le sembra sempre più minaccioso e inquietante. Finché dal passato emergerà il vero pericolo, quello che, senza che lei ne sia consapevole, si è appropriato della sua vita. Uno straordinario romanzo, teso e appassionante, una storia che non dà tregua e che mette in discussione l'idea stessa della realtà. www.editspm.it S. J. Watson. È nato in Inghilterra, nelle Midlands. Ha lavorato per parecchi anni nel Servizio Sanitario Nazionale prima di dedicarsi alla scrittura. Questo suo primo romanzo, acquistato in 38 paesi e diventato subito un bestseller in tutto il mondo, diventerà un film, prodotto da Ridley Scott.
Numero di catalogo 84.417. Numero di catalogo 84.419, durata 499 minuti.
La sposa ripudiata, di Yunis Tofik. Bompiani Editore, 2011. La vita di Karima, giovane donna marocchina, pare solo peso, senza la luce di alcuna grazia. Dopo un'infanzia segnata dalle violenze del padre, un minatore povero e ubriacone che picchia la moglie e le figlie. L'attrazione adolescenziale per un suo coetaneo, contrastata ferocemente dal padre padrone, le fa concepire l'idea di rinunciare per sempre all'amore. Ma la cugina e amica del cuore, Fatima, andata a vivere in Italia e sposatasi felicemente, fa conoscere a Karima un uomo, Dario, un ex sessantottino, che si è avvicinato alle ragioni profonde dell'Islam. Anche in Italia, però, la vita non è facile. Karima non sa la lingua, non capisce alcune abitudini, si trova al centro di sospetti e rancori, in quanto musulmana. Quando resta incinta, scopre che Dario non desidera affatto un altro figlio e vorrebbe spingerla ad abortire. Lui stesso è sospettato dalla polizia di essere un fiancheggiatore dei terroristi musulmani. L'inferno si è materializzato sulla terra, ma la vita che Karima cura e coltiva dentro di sé è la scintilla di speranza che le darà la forza di fare i conti con se stessa, prima di consegnarsi al destino che le è stato riservato. Tofik torna ai lettori italiani con una storia di passione e di violenza che ha l'inesorabilità e la cadenza dei più antichi riti, quelli che paiono scongiurare le amarezze della sorte. E il suo nuovo romanzo ci offre una struggente allegoria della vita umana, attraverso le poetiche parole di un'ancora più antica tradizione. Yunis Tofik è nato a Mosul, Ninive, in Iraq. Nel 1979 si è trasferito a Torino, dove nel 1986 ha conseguito la laurea in lettere. Attualmente svolge attività di opinionista, conferenziere e insegna lingua e cultura araba presso l'Università di Genova. Tra i libri pubblicati con Bompiani, La straniera, 1999, con versione cinematografica del 2009 di Marco Turco. Nel 2002, sempre con Bompiani, pubblica La città di Iram, seguito dal saggio L'Iraq di Saddam, 2003. E infine il romanzo Il profugo, 2007.
Numero di catalogo, 84.419. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo, 68.118. La straniera. Numero di catalogo, 84.420. Durata, 373 minuti.
Daniel Klattauer, In città 0 gradi, Feltrinelli, 2011. Anche quest'anno Kurt passerà il Natale a casa, il suo padrone, io, non di certo. Perciò siate così gentili da prendervi il mio cane. Max detesta il Natale e quest'anno per la prima volta in vita sua è fermamente intenzionato a lasciarselo alle spalle e a fuggire in un paradiso esotico. Purtroppo però ha fatto i conti senza Kurt, il suo cane. Kurt è stato un investimento sbagliato, passa la maggior parte del tempo a dormire e quando si muove tutt'al più lo fa per sbaglio. A chi affidarlo durante la vacanza? All'inizio Catherine non ha nulla a che spartire né con l'uno né con l'altro. Alla soglia dei 30 anni deve suo malgrado sopportare i genitori che devono, loro malgrado, sopportare il fatto che lei non abbia ancora trovato l'uomo giusto. Con l'avvicinarsi del Natale e della tradizionale riunione di famiglia, la pazienza di tutti giunge al limite. Di colpo, però, ecco che all'orizzonte spunta Kurt. A Catherine non piacciono granché gli animali, ma a suo padre ancora meno. L'inserzione di Max per un dog sitter è un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Così in un attimo lei architetta un piano formidabile. Mentre in città la temperatura continua a scendere e la prima neve ammanta di bianco le strade, le vite di Max, Catherine e Kurt si intrecciano inesorabilmente, in un crescendo di sorprese, trovate geniali e battute memorabili. Dopo lo straordinario successo di Le ho mai raccontato del vento del nord e La settima onda, Daniel Glattauer ci regala una nuova e intensa storia d'amore, con il giusto mix di leggerezza e serietà e due indimenticabili protagonisti. Anzi, tre. Fare i conti senza Kurt è davvero impossibile. Daniel Glattauer. Daniel. D-A-N-I-E-L. Glattauer. G-L-A-T-T-A-U-E-R. È nato nel 1960 a Vienna e ha lavorato per 20 anni come giornalista prima di dedicarsi a tempo pieno alla letteratura. Nel 2006, con la pubblicazione di Le ho mai raccontato del vento del nord, è diventato un autore bestseller noto in tutto il mondo. Il romanzo ha scalato le classifiche internazionali. In Germania ha superato il 1 milione di copie vendute e ha riscosso un enorme successo anche come radiodramma, opera teatrale e audiolibro. L'attesissimo seguito, La settima onda, è stato scritto nel 2009 ottenendo altrettanto consenso. Entrambi i romanzi sono tradotti in 36 lingue e pubblicati in Italia da Feltrinelli.
Numero di catalogo 84.420. Numero di catalogo 84.440. Durata 449 minuti.
Kurt Vonnegut. Guarda l'uccellino. Feltrinelli, 2012. Guarda l'uccellino è una raccolta di 14 racconti inediti, scritti quando Vonnegut era all'inizio di una carriera che lo avrebbe fatto diventare uno dei più popolari autori americani e aveva appena cominciato a trovare la sua voce. 14 racconti che, nel rispetto della sua regola numero 1, non sprecare il tempo del lettore, spaziano dal romantico al drammatico, dal giallo alla fantascienza. In comune hanno che sono tutti molto divertenti. Da Confido, la storia di un tecnico di apparecchi acustici che inventa una macchinetta che ti capisce e alla quale puoi confidare i tuoi pensieri e sentirti meno solo, a Gridalo dei tetti, dove una casalinga qualunque, moglie di un insegnante qualunque, scrive un bestseller che la fa diventare ricca, ma le inimica i vicini e le rovina la vita. Oppure FUBAR, sigla che significa incasinato oltre ogni limite. È questa la condizione umana dell'addetto alle PR di una grossa società, dimenticato nell'angolo di uno scantinato e lasciato là a intristire fino all'arrivo di nuova dattilografa segretaria. E ancora, una parodia sul quoziente di intelligenza confuso dai ragazzi di una scuola con il peso corporeo delle persone. O il racconto che ci svela che un tagliacarte non è affatto un tagliacarte, ma una piccolissima astronave con a bordo 6 microscopici passeggeri. Come scrive uno dei suoi milioni di inconsolabili fan, leggere un libro di Vonnegut è sempre come andare a trovare un vecchio amico. Kurt Vonnegut. Kurt. K-U-R-T. Vonnegut. V-O-N-N-E-G-U-T. Indianapolis, 1922, New York, 2007. Nasce in una famiglia colpita dalla Grande Depressione del 29. Nel 1940 si iscrive a biochimica all'università. Poi va sotto le armi e, da prigioniero dei tedeschi, assiste al bombardamento di Dresda. Tornato in America, studia antropologia e fa vari lavori, fra cui il cronista, nello stato di New York. Esordisce come scrittore nel 1950 e pubblica il suo primo romanzo, Piano Meccanico, nel 1952. Membro dell'American Academy and Institute of Arts and Letters, è considerato uno dei massimi scrittori di fantascienza e uno dei maggiori autori americani. Con Feltrinelli ha pubblicato Mattatoio numero 5, 2003, da cui nel 1972 è stato tratto il film omonimo di George Roy Hill, Ghiaccio 9, 2003, Un pezzo da galera, 2004, Piano meccanico, 2004, Dio la benedica, Mr. Rosewater, 2005, La colazione dei campioni, 2005, Le sirene di Titano, 2006, Madre notte, 2007, Barba blu, 2007 e Ricordando l'apocalisse, 2008.
Numero di catalogo 84.440. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo 1311, Il grande tiratore. Numero di catalogo 73.892, Perle ai porci, ovvero Dio la benedica, Mr. Rosewater. Numero di catalogo 84.441, durata 814 minuti.
Insolito e crudele, di Patricia Cornwell. Edizioni Mondadori, 2012. Mentre Ronnie Joe Walter sta per salire sulla sedia elettrica, viene ritrovato il cadavere di un bambino di 13 anni con il corpo mutilato. Un episodio di violenza sessuale che mostra inquietanti affinità con l'assassinio, risalente a oltre 10 anni prima, per cui Waddell è stato condannato. Cosa lega questi due delitti, ai quali ne faranno seguito numerosi altri? Chi è lo spietato assassino? E soprattutto, perché Kay Scarpetta è la principale sospettata? Tutto congiura contro di lei. E questa volta neppure la scienza sembra in grado di fornirle la prova per scagionarsi. Patricia Cornwell, Miami, Florida, 1956. Ha lavorato come cronista di nera e presso l'ufficio di medicina legale della Virginia. È esordito nella narrativa nel 1990 con Post Mortem, con cui ha vinto l'Edgar Award americano e il premio per l'opera prima della British Crime Writers Association. Il successo, raggiunto a livello mondiale, è andato crescendo con tutti i romanzi successivi. E il personaggio di Kay Scarpetta ha vinto nel 1999 il prestigioso Sherlock Award per il miglior detective creato da uno scrittore americano.
Numero di catalogo 84.441. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo 84.415. Il fattore Scarpetta. Numero di catalogo 83.822, Nebbia rossa. Numero di catalogo 71.862, L'isola dei cani. Numero di catalogo 72.693, Callifora. Numero di catalogo 70.890, Ritratto di un assassino. Numero di catalogo 68.503. L'ultimo distretto. Numero di catalogo 56.904. Quel che rimane. Numero di catalogo 53.234. Post mortem. Numero di catalogo 68.019. Cadavere non identificato. Numero di catalogo 55.803. Oggetti di reato. Numero di catalogo 84.443, durata 169 minuti.
Alice senza niente, di Pietro De Viola, Terre di Mezzo Editore, 2011. Alice ha 30 anni, una laurea in tasca, e passa le giornate alla ricerca di un lavoro che non trova, tra colloqui assurdi e mille trucchi per sopravvivere con pochi euro. È questo che sono. Un giorno aspirante cassiera, un giorno aspirante bancaria, un giorno aspirante infermiera, e sempre e comunque aspirante aria. Il suo sogno più grande è quello di riuscire, prima o poi, a diventare almeno precaria. Nato come ebook in rete, dove è diventato un vero e proprio caso, con oltre 35.000 copie scaricate in poco tempo, questo romanzo è il manifesto di migliaia di giovani cui è stata negata la speranza di un futuro degno. Pietro De Viola, 1980, è nato in Sicilia. Laureato in scienze politiche, ha lavorato, mai per più di 3 mesi di fila, come insegnante privato, volantinatore, agente immobiliare, operaio generico, cassiere, magazziniere, repartista, venditore telefonico, operatore fiscale. Questo è il suo primo romanzo. Il suo sito è alicesenzaniente.altervista.org.
Numero di catalogo 84.443. Numero di catalogo 84.446. Durata 413 minuti.
L'amore non fa per me, di Federica Bosco. Edizione Newton Compton 2011. Monica è in partenza per la Scozia, dove l'aspetta il suo principe azzurro. Tutti i suoi sogni stanno per realizzarsi. Va a vivere con l'uomo che ama, il suo libro sta per essere pubblicato e le si schiude una nuova carriera. Ma d'improvviso gli eventi precipitano. La convivenza mette in luce i piccoli difetti di Edgar, il paese in cui si trasferiscono è sperduto nella brughiera. Andare d'accordo con la suocera è impossibile e di tanto in tanto David, una vecchia fiamma, lancia messaggi seducenti. Riuscirà Monica a trovare finalmente un equilibrio e a riconquistare la felicità? In L'amore non fa per me, Federica Bosco dà sfogo a tutta la sua irriverente e gustosa ironia, confezionando una storia toccante e leggera sui sentimenti e i desideri delle giovani donne, di quelle almeno, che non smettono di sognare il grande amore, e aggiungendo un nuovo divertente capitolo alla storia di Monica, già protagonista di Mi piaci da morire. Federica Bosco è scrittrice e sceneggiatrice. Con la Newton Compton ha pubblicato Mi piaci da morire, L'amore non fa per me e L'amore mi perseguita, la trilogia delle avventure sentimentali di Monica. Cercasi amore disperatamente, SOS amore e Innamorata di un angelo. Tutti hanno avuto un grande successo di pubblico e di critica, in Italia e all'estero. È anche autrice di due manuali di sopravvivenza per giovani donne. 101 modi per riconoscere il tuo principe azzurro, senza dover baciare tutti i rospi. E 101 modi per dimenticare il tuo ex e trovarne subito un altro. Potete leggere di lei nel suo blog all'indirizzo www.federicabosco.com.
Numero di catalogo 84.446. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo 82.798. Innamorata di un angelo. Numero di catalogo 83.530. Il mio angelo segreto. Numero di catalogo 82.564. Federica Bosco legge Mi piaci da morire. Numero di catalogo 84.456, durata 520 minuti.
Folco Quilici. Relitti e tesori, avventure e misteri nei mari del mondo. Mondadori, 2012. Nell'arco di oltre 50 anni sono stato testimone del passaggio dalla ricerca dilettantesca di reperti conservati dal mare allo sviluppo di una ricerca sistematica sempre più perfezionata sia come tecnica sia come impostazione scientifica. Folco Quilici ha iniziato ad immergersi quando era ragazzo, con l'ausilio di un residuato di guerra, un autorespiratore a ossigeno che gli ha permesso di perlustrare e fotografare i fondali in anni in cui erano davvero in pochi a interessarsi al mondo sommerso. Da allora l'archeologia subacquea, oggi vera e propria disciplina scientifica, ha permesso non solo di aggiungere importanti pagine alla storia, dai tempi antichi ai giorni nostri, ma anche di portare alla luce vicende degne di migliori romanzi di avventure. Se non ci stupisce, infatti, sapere che in fondo al mare, lungo le tratte tra il Centro America e la Spagna, giace un tesoro dal valore inestimabile, ricchezze di aztechi, maya e incas razziate dai galeoni spagnoli e portoghesi in epoca moderna, o carichi di navi pirata vittime di tempeste. Più curiosa è la vicenda del treno scomparso tra i ghiacci del lago Baikal all'inizio del secolo scorso, sulla Transiberiana. La carrozza blindata conteneva migliaia di rubli d'oro spediti dallo zar per convincere i generali coreani a schierarsi contro i giapponesi. A questa immensa ricchezza si contrappone però un'altissima presenza di inquinanti sparsi in tutto il mondo. Solo nei fondali dell'Atlantico colarono a picco decine di navi cariche di rifornimenti, sostanze deperibili e in parte tossiche colpite dagli U-boot tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Per non parlare della nave americana pronta a scatenare una guerra chimica in caso di un colpo di coda da parte dell'esercito tedesco nel 1943, affondata al largo della costa pugliese. Ma anche la semplice ruggine e le vernici mettono a serio rischio la salute della fauna, e non ultimo la nostra, inserendosi nella catena alimentare attraverso la pesca scellerata in zone ritenute altamente inquinate. Folco Quilici, esploratore infaticabile e divulgatore d'eccezione, ci porta alla scoperta dei tanti relitti disseminati nei fondali di tutto il mondo, parlandoci del mare e della sua storia, con una preoccupazione crescente per il suo stato di salute che chi ama il mondo sommerso non potrà che condividere. Folco Quilici, viaggiatore, scrittore e regista, è il più noto narratore italiano di mari e continenti. È autore di film e serie televisive distribuiti in tutto il mondo e più volte premiati di saggi e romanzi di successo. Tra i suoi libri editi da Mondadori ricordiamo i saggi I mari del Sud, 1991, Il mio Mediterraneo, 1992, I miei mari, 2007, Terre d'avventura, 2009, e i romanzi Cacciatori di navi, 1986, Cielo verde, 1987, Naufraghi, 1988, Alta profondità, 1999, L'abisso di Atutu, 2001, Mare Rosso, 2002, I serpenti di Melkart, 2003, La Fenice del Baikal, 2005, L'Ibeccio, 2008, La Dogana del Vento, 2011 e il libro per ragazzi Storia del Mare, 2011. Le sue opere hanno ricevuto importanti riconoscimenti italiani e internazionali, dal premio Marzotto, 1954, al premio Hemingway, 2007, ai premi Chatwin e Salgari 2008 e Acquambiente 2009.
Numero di catalogo 84.456. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo 16.770. L'Europa. Numero di catalogo 39.037. Io Africa. Numero di catalogo 52.580. Le Americhe. Numero di catalogo 66.600. Naufraghi. Numero di catalogo 39.040. Oceano. Numero di catalogo 39.041. Cacciatori di navi. Numero di catalogo 68.099. Alta profondità. Numero di catalogo 83.206. La Dogana del Vento. Numero di catalogo 83.094. Storie del mare. Numero di catalogo 81.436. Libeccio. Numero di catalogo 84.469, durata 1.350 minuti.
Il giorno dopo domani, di Alan Folsom, Tea Edizioni 2012. A Parigi, un chirurgo americano in vacanza, Paul Osborne, individua tra la folla l'uomo che ha assassinato suo padre 30 anni prima, proprio sotto i suoi occhi, e vuole vendicarsi. A Londra, un famoso detective dell'Interpol indaga su una sconcertante serie di delitti. A tutte le vittime è stata tagliata la testa. A Ginevra, una affascinante dottoressa inizia una storia d'amore che cambierà per sempre la sua vita. Nel New Mexico, un medico è invitato ad accompagnare un paziente molto speciale in una clinica svizzera. Ed in Germania, un piccolo gruppo di industriali si prepara a festeggiare un evento memorabile. In un susseguirsi di colpi di scena, braccato dalla polizia, Paul si ritrova coinvolto in un folle piano internazionale. Non ha scelta. Se vuole restare vivo, deve trovare una spiegazione plausibile alla incredibile macchinazione in cui ormai si trova implicato e che rischia di stritolarlo. E la soluzione del mistero si trova sulle vertiginose cime delle Alpi svizzere, almeno per oggi. Ma che cosa succederà il giorno dopodomani? Alan Folsom, nato a Boston, Ha lavorato a lungo nel mondo del cinema come sceneggiatore, montatore e produttore, prima di dedicarsi alla narrativa. Si è imposto sulla scena mondiale del thriller proprio con Il giorno dopo domani, uno strepitoso successo internazionale, cui hanno fatto seguito Giorno di confessione, L'esule e La regola di Machiavelli.
Numero di catalogo 84.469. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo 79.269. La regola di Machiavelli. Numero di catalogo 76.455. L'esule. Numero di catalogo 84.480, durata 736 minuti.
La cucina dei desideri segreti di Darien Ghee, edizioni PM 2012. Tutto inizia con un regalo a sorpresa, un dolce trovato sull'uscio di casa insieme a un biglietto anonimo. Spero che vi piaccia. E a uno strano lievito da usare secondo le istruzioni fornite e poi condividere con amici e vicine. Un dono che va dritto al cuore, come fa sempre la gentilezza inaspettata. E così, uno dopo l'altro, gli abitanti di un'intera città si improvvisano pasticceri, conquistati da quell'insolita catena avviata da chissà chi. Spezzarla non porta sfortuna, se non quella di perdersi l'opportunità di nuove amicizie, perché dietro ogni porta si nasconde una storia da scoprire. Come quella di Giulia, che si è chiusa in se stessa dopo un grande dolore di cui non riesce nemmeno a parlare, o quella di Hannah, che non sa che fare della vita dopo la fine del suo matrimonio, o ancora quella di Madeline, che per qualche motivo inspiegabile ha deciso di ricominciare da quella piccola città dove ha aperto una sala da tè, un angolo accogliente in cui dispensa le delizie della sua cucina accompagnate da infusi fragranti. È lì che le tre donne si incontrano per caso. E se il misterioso lievito offre loro lo spunto per condividere ricette e risolvere dubbi culinari, ben presto quelle perfette sconosciute arrivano a scambiarsi confidenze, sogni, segreti, come amiche. Certo, non sempre cuori infranti e occasioni perdute si possono aggiustare come un piatto a cui manca un po' di sale. A volte nella vita è necessario ripartire da zero. Ma imparare ad aprire il proprio cuore è già un ottimo inizio. Darien Ghee, americana, vive alle Hawaii con il marito e i tre figli. Confessa di avere una dipendenza inguaribile da cioccolato e pane Amish dell'amicizia. Da qui le è venuta l'ispirazione per La cucina dei desideri segreti, che dopo aver conquistato le lettrici americane sta contagiando a catena librerie di ogni continente. www.friendshipbreadkitchen.com.
Numero di catalogo 84.480. Numero di catalogo 84.497, durata 679 minuti.
Ian McEwan, Bambini nel tempo, Einaudi, 1992. Stephen Lewis, autore di fortunati libri per bambini, padre e marito felice, un giorno si reca al supermercato con sua figlia Kate e mentre è intento a svuotare il carrello alla cassa, si accorge di aver perso la bambina. Rapita, uccisa, fuggita, è questo il drammatico inizio del romanzo di uno dei più apprezzati autori inglesi contemporanei, qui alla prova di una piena maturità. Il vuoto doloroso che lascia la sparizione di Kate mette in moto una serie di reazioni che porteranno Stephen a rivedere tutta la sua vita, le sue certezze mai verificate, le sue abitudini mentali, i suoi comportamenti. Il merito di McEwan, che ha vinto con questo libro il Whitebread Prize, è di farci sentire emotivamente il senso di precarietà e di vuoto in cui viviamo e nello stesso tempo di restituire, grazie a un finale felicemente poetico, la voglia di guardare al futuro. Ian McEwan. Ian. I. A. N. McEwan. M. C. E. W. A. N. Aldershot, 1948. È autore di numerosi libri, tutti pubblicati in Italia da Einaudi, tra cui ricordiamo Il giardino di cemento, Cortesie per gli ospiti, Lettera a Berlino, Cani neri, L'amore fatale, Amsterdam ed Espiazione.
Numero di catalogo 84.497. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo 20.299. Cortesie per gli ospiti. Numero di catalogo 19.291. Lettera a Berlino. Numero di catalogo 58.099. L'inventore dei sogni. Numero di catalogo 82.656. Solar. Numero di catalogo 69.128, Espiazione. Numero di catalogo 75.313, Sabato. Numero di catalogo 68.488, Cani neri. Numero di catalogo 84.501, durata 658 minuti.
Causa di morte di Patricia Conwell. Oscar Mondadori 2012. È l'alba di Capodanno quando Kay Scarpetta viene chiamata a immergersi nelle acque di un vecchio arsenale della Marina Militare lungo l'Elizabeth River in Virginia. A 10 metri di profondità, sotto la crosta ghiacciata del fiume, è stato appena rinvenuto il cadavere di un sommozzatore, un giornalista famoso per le sue inchieste, che per di più era anche un vecchio amico di Kay. Che cosa cercava in quelle acque? Materiale per un nuovo scoop? E perché Kay Scarpetta è stata avvisata da una telefonata anonima, prima ancora che la polizia fosse informata dell'accaduto? Patricia Corwell, Miami, Florida, 1956. Ha lavorato come cronista di nera e presso l'ufficio di medicina legale della Virginia. Ha esordito nella narrativa nel 1990 con Post Mortem, con cui ha vinto l'Edgar Award americano, il premio per l'opera prima della British Crime Writers Association. Il successo raggiunto a livello mondiale è andato crescendo con tutti i romanzi successivi e il personaggio di Kay Scarpetta ha vinto nel 1999 il prestigioso Sharp Award per il miglior detective creato da uno scrittore americano.
Numero di catalogo 84.501. Numero di catalogo 84.528, durata 476 minuti.
Chiedi alla polvere, di John Fante. Edizioni Einaudi 2004. Chiedi alla polvere è un romanzo costruito su 3 storie. Prima, un ventenne sogna di diventare uno scrittore e in effetti lo diventa. Seconda, un ventenne cattolico cerca di vivere nonostante il fatto di essere cattolico. Terza, un ventenne italo-americano si innamora di una ragazza ispano-americana e cerca di sposarla. Il tutto a bagno nella California. Immaginate di fondere le 3 storie facendo convergere i 3 ventenni, lo scrittore, il cattolico, l'italo-americano innamorato, in un unico ventenne e otterrete Arturo Bandini. Fatelo muovere e otterrete Chiedi alla polvere, ammesso naturalmente che abbiate un talento bestiale. Alessandro Baricco. Così l'ho intitolato Chiedi alla polvere, perché in quelle strade c'è la polvere dell'Est e del Middle West, ed è una polvere da cui non cresce nulla, una cultura senza radici, una frenetica ricerca in un riparo. La furia cieca di un popolo perso e senza speranza alle prese con la ricerca affannosa di una pace che non potrà mai raggiungere. E c'è una ragazza ingannata dall'idea che felici fossero quelli che si affannavano e voleva essere dei loro. John Fante nel prologo a Chiedi alla polvere. John Fante è nato a Denver, Colorado, l'8 aprile del 1909. Figlio di un abruzzese emigrato in America nel 1901. Nel 1935 scrive il suo primo romanzo, La strada per Los Angeles, pubblicato postumo nel 1985. Il vero romanzo d'esordio è Aspetta primavera, Bandini, uscito nel 1938. Del 1939 è il suo capolavoro Chiedi alla polvere. Tra gli altri suoi romanzi ricordiamo Sogni di Bunker Hill, in questa collana, e La confraternita del Chianti, anch'esso di prossima pubblicazione presso Inaudi Stile Libero. John Fante muore l'8 maggio 1983.
Numero di catalogo 84.528. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo 73.768, La confraternita dell'uva. Numero di catalogo 77.038, La strada per Los Angeles. Numero di catalogo 81.647, 1933. Numero di catalogo 84.551, durata 872 minuti.
John Esbo, L'uomo di neve, PM 2012. In una Oslo imbiancata dai primi fiocchi dell'anno, una donna scompare senza lasciare traccia. L'unico indizio per la polizia è un pupazzo di neve avvolto nella sciarpa della vittima, che sembra scrutare dritto nella sua stanza da letto. Il commissario Harry Hall, incaricato delle indagini, scoprirà che il caso è legato ad altre sparizioni misteriose avvenute in città negli ultimi 20 anni, dietro alle quali potrebbe celarsi uno spietato serial killer. L'uomo di neve è un libro insondabile come la neve stessa, luminoso e astratto come gli ultimi quartetti per archi di Beethoven. Un'esperienza letteraria davvero unica e frastornante. James Ellroy. Joe Nesbo. Joe, il lunga O. Nesbo. N-E-S-B-O. Oslo, 1960. Musicista rock e giornalista, è uno dei più grandi scrittori di crime al mondo. I suoi romanzi, con protagonista il detective Harry Hall, specializzato in omicidi seriali, sono stati tradotti in più di 40 paesi e hanno venduto 11 milioni di copie. In Italia sono stati pubblicati Il Petti Rosso, Nemesi, La Stella del Diavolo, La Ragazza Senza Volto, L'Uomo di Neve, tutti per PM, Il Leopardo e lo Spettro per Einaudi. L'Uomo di Neve, vincitore nel 2007 del Norwegian Booksellers Prize, diventerà un film diretto da Martin Scorsese. www.johnesbo.com.
Numero di catalogo 84.551. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo 83.348. Il Leopardo. Numero di catalogo 84.552, durata 480 minuti.
Dana Stabenow, CSI, Alaska, Primavera di ghiaccio. Newton Compton, 2011. 9 morti e 2 feriti. È questo il bilancio di un giorno di ordinaria follia nel villaggio di Ninilta, Alaska. Il giovane Roger McAniff, reduce dall'isolamento del lungo inverno, ha deciso di acquistare un fucile nuovo di zecca e uccidere tutti coloro che gli capitano a tiro. Sembra un incubo, ma non è che l'inizio, perché i referti balistici rivelano che una delle vittime è stata uccisa da un proiettile proveniente da un'altra arma. Qualcuno ha approfittato della strage per mettere a punto la sua personale vendetta. Ancora una volta spetta a Kate Shugek e al suo fedele Askin Matt il compito di scoprire la verità, indagando tra le ombre e scavando tra i torbidi segreti della comunità locale. Fino a quando un altro omicidio turba la quiete del gelido villaggio e la stessa Kate viene presa di mira dal misterioso assassino. Dana Staben, Dana, D-A-N-A, Staben, S-T-A-B-E-N-O-W, è nata e cresciuta in Alaska. Si è laureata alla University of Alaska e ha lavorato per la Trans-Alaska Pipeline fino al 1982, quando è diventata scrittrice a tempo pieno. Ha scritto numerosi thriller, soprattutto la serie di straordinario successo con la protagonista, la detective Kate Shugak. Giunta in patria al 18° episodio, diventerà presto una serial TV. Il primo della serie, CSI Alaska, Il silenzio della neve, ha vinto il prestigioso premio Edgar. Le avventure di Kate continuano con gli episodi Primavera di ghiaccio e Dispersi, tutti pubblicati dalla Newton Compton.
Numero di catalogo 84.552. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo 84.548. CSI Alaska. Il silenzio della neve. Numero di catalogo 84.563, durata 56 minuti.
Mauro Corona, La casa dei sette ponti. Edizioni Feltrinelli, 2012. Sull'Appennino tosco-emiliano, non lontano dall'Abetone, c'è una valle stretta e tortuosa, e in fondo una casa, una piccola casa con il tetto coperto di plastica colorata e due comignoli che buttano fumo sempre, estate e inverno. Un industriale della seta torna ai boschi dove un tempo andava a far funghi e la vede, quella casa. Malgrado il fuoco acceso, sembra disabitata. È incuriosito. Entra. E lì comincia la sua avventura, che lo strappa alla mesta quotidianità del denaro e del potere, per precipitarlo dentro un vertiginoso delirio, che è prova e passaggio alla scoperta di sé. Mauro Corona scrive una piccola grande storia che suona come un apologo, ed è allegoria della condizione umana quando perde di vista la semplicità dei valori cardine. Mauro Corona è nato in provincia di Trento nel 1950, ma fin da bambino è vissuto in Friuli, a Erto, uno dei paesi colpiti nel 1963 dal disastro del Vajont. Alpinista, scultore e scrittore, ha scritto molti romanzi diventati bestseller. Con Le voci del bosco ha vinto il premio Grinzen Cavour 2008 e con La fine del mondo storto il premio Bancarella 2011.
Numero di catalogo 84.563. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo 70.697. Il volo della martora. Numero di catalogo 77.537, L'ombra del bastone. Numero di catalogo 68.226, Finché il cuculo canta. Numero di catalogo 78239, Storie del Bosco Antico. Numero di catalogo 78110, Aspro e Dolce. Numero di catalogo 80075, Nel legno e nella pietra. Numero di catalogo 79803, Cani, Camosci, Cuculi e un Corvo. Numero di catalogo 82452, La fine del mondo storto. Numero di catalogo 83138, Il canto delle manere. Numero di catalogo 84168, Le voci del bosco. Numero di catalogo 84169, Vaillant. Numero di catalogo 84706, durata 1011 minuti. Roberto Saviano, 000, edizione Feltrinelli, 2013. Scrivere di cocaina è come farne uso. Vuoi sempre più notizie, più informazioni, e quelle che trovi sono succulente. Non ne puoi più fare a meno. Sei addicted. Anche quando sono riconducibili a uno schema generale, che hai già capito, queste storie affascinano per i loro particolari e ti si ficcano in testa, finché un'altra, incredibile ma vera, prende il posto della precedente. Davanti vedi l'asticella della suefazione che non fa che alzarsi e preghi di non andare mai in crisi di astinenza. Per questo continuo a raccoglierne fino alla nausea più di quanto sarebbe necessario, senza riuscire a fermarmi. Sono fiammate che divampano accecanti, assordanti pugni nello stomaco. Ma perché questo rumore lo sento solo io? Più scendo nei gironi imbiancati dalla coca, e più mi accorgo che la gente non sa. C'è un fiume che scorre sotto le grandi città, un fiume che nasce in Sud America, passa dall'Africa e si dirama ovunque. Uomini e donne passeggiano per via del Corso e per i boulevard parigini. Si ritrovano a Times Square e camminano a testa bassa lungo i viali londinesi. Non sentono niente? Come fanno a sopportare tutto questo rumore? Roberto Saviano è nato a Napoli nel 1979. È autore del bestseller internazionale Gomorra Mondadori 2006, che è stato tradotto in più di 50 lingue. Con Feltrinelli è pubblicato nel 2011 Vieni via con me. Dall'ottobre 2006 vive sotto scorta in seguito alle minacce dei clan che ha denunciato. 000 uscirà in 18 paesi. Numero di catalogo 84706. Ulteriori opere dell'autore comprese nel catalogo. Numero di catalogo 78206, Gomorra. Numero di catalogo 82425, La parola contro la camorra. Numero di catalogo 82573, Gomorra, produzione esterna. Numero di catalogo 82728, Vieni via con me.
Qui le domande le faccio io. Doniamo pagine al libro parlato, di Luisa Bartolucci. Carissimi amici, questa iniziativa è rivolta a tutti gli amanti della lettura e a quanti credono nell'importanza del Centro Nazionale del Libro Parlato. Di recente ho pubblicato a mie spese un libro dal titolo Qui le domande le faccio io. Nel volume di 424 pagine sono raccolte più di 60 interviste, edite e no, da me realizzate con personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica, della politica, della letteratura, del giornalismo, della radio e della televisione. Il libro nasce non solo dai ripetuti inviti di molti di voi a raccogliere i pezzi più significativi da me pubblicati sui nostri periodici e non, in un unico volume, ma anche e soprattutto dal desiderio di contribuire in prima persona, insieme a tanti di voi, a donare delle pagine al nostro Centro Nazionale del Libro Parlato. Come sapete, i tagli governativi hanno colpito duramente anche questo prezioso servizio. Così ho pensato che sarebbe bello ed importante se ciascuno di noi donasse alcune pagine al Libro Parlato. Come? Abbiamo realizzato una versione in CD audio ed una in CD contenente il testo in HTML di «Qui le domande le faccio io». Il libro sarà edito nella versione in formato elettronico HTML e nella versione audio, quale supplemento al periodico Kaleidos. Il supplemento avrà sia nella versione audio che in quella in HTML un costo di 10 euro contro i 25 imposti dalla casa editrice per la versione cartacea. L'intera somma che chi acquisterà il volume verserà sarà totalmente destinata alla produzione di libri audio in standard DAISY da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ciascuna delle opere prodotte con i proventi di «Qui le domande le faccio io» recherà al proprio interno i nominativi di quanti, acquistando una delle due versioni di «Qui le domande le faccio io», avranno contribuito alla produzione di un nuovo libro da mettere a disposizione di tutti tramite il Centro Nazionale del Libro Parlato. Come acquistare il volume e donare quindi pagine al Libro Parlato? È molto semplice. È sufficiente effettuare un versamento di 10 euro sul conto corrente postale numero 279018, intestato ad Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, via Borgognona 38, 00187, Roma. Nella causale andrà inserito il titolo del libro, «Qui le domande le faccio io», seguito dalla dicitura CD audio, se si vuole ricevere la versione audio, o CD HTML, se si vuole ricevere la versione in HTML. Naturalmente è possibile acquistare in un'unica soluzione entrambe le versioni, indicandolo nella causale, così come richiedere più copie. È altresì possibile effettuare donazioni superiori alla cifra indicata, che naturalmente verranno destinate interamente alla produzione di libri audio in standard DAISY, realizzati dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Per quanti volessero effettuare il versamento mediante bonifico bancario, riportiamo le coordinate. Banca Popolare di Vicenza, Agenzia 8, Roma, IBAN IT 14 A 05728 03208 678 5702 20571. Per quanti volessero invece utilizzare il postagiro, le coordinate sono: Banco Posta, intestato a Amministrazione Corriere dei Ciechi, IBAN IT 77 Z07601 03200 00000 279018. Partecipiamo numerosi dunque, doniamo pagine al Centro Nazionale del Libro Parlato e diffondiamo l'iniziativa anche tra i nostri amici e conoscenti. Più cultura, più informazione, più svago, più libri per tutti. Per saperne di più e per dare la propria adesione, si può inviare una email all'indirizzo ustampa@uicechi.it. Sono inoltre stati creati un profilo ed una pagina su Facebook recanti il titolo del libro. Tramite la nostra stampa associativa, le nostre circolari, il giornale elettronico giornale.uici.it, il profilo e la pagina Facebook, verranno fornite informazioni in tempo reale sull'andamento dell'iniziativa. Partecipiamo numerosi, dunque. Doniamo pagine tramite «Qui le domande le faccio io». Grazie. Luisa Bartolucci.
Comunicato. Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Bari, Cosenza, Napoli e Isernia, dovuta ai ben noti tagli governativi e ai contributi di funzionamento del Centro Nazionale del Libro Parlato, la ripartizione degli utenti serviti è così modificata. Gli utenti delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise saranno serviti dal centro di distribuzione di Palermo, via Manzoni 11, 90133, telefono numero 091 616 2994, email lppa@uicechi.it, sia per la richiesta di opere prodotte su cassetta che su CD. Gli utenti della Regione Marche saranno serviti dal centro di distribuzione di Firenze, via Nicolò di Due, 50.131, telefono numero 055-552-0752, email lpfi@wicechi.it, sia per la richiesta di opere prodotte su cassetta che su CD. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si prega di contattare il capo servizio del Centro Nazionale del Libro Parlato al numero 06-699-88360, email lpi@wicechi.it.
Comunicato. Nell'intento di rispondere sempre meglio alle esigenze degli utenti, il Centro Nazionale del Libro Parlato offre agli stessi, attraverso la compilazione di un form presente sul sito www.uicechi.it, la possibilità di richiedere la produzione di opere che, compatibilmente con le risorse disponibili, potranno essere realizzate nei nostri studi di registrazione. Alla luce del successo riscosso dall'iniziativa in parola, a partire dal 1 ottobre il Centro Nazionale del Libro Parlato, una volta ricevuta la richiesta mediante il form o tramite e-mail o ancora mediante segnalazione inoltrata a mezzo telefono, dopo aver preso in carico la produzione dell'opera, provvederà tramite un proprio addetto a comunicare via e-mail o telefonicamente all'interessato la data d'inizio e la previsione del completamento della lavorazione. È fatto obbligo, pertanto, di comunicare al centro un proprio recapito telefonico o di indirizzo e-mail. Diversamente, le richieste non potranno essere prese in considerazione. Successivamente, una volta terminata la produzione del libro, l'utente verrà contattato, informato della disponibilità dell'opera e gli saranno fornite le indicazioni per la sua acquisizione. Centro di distribuzione territorialmente competente o sezione di appartenenza se abilitata al download. Il Centro Nazionale del Libro Parlato resta a disposizione per accogliere ogni suggerimento da parte dell'utenza, finalizzato ad arricchire un fondamentale strumento di emancipazione culturale.
Avete ascoltato? Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.